2024 di Enrico Pagliarini.
Bentornati o benvenuti, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Siamo in onda il venerdì tra le 22 e le 23, domenica fra le 13 e le 14. E come sempre vi consiglio di riascoltare il nostro programma attraverso la nostra edizione podcast che abbiamo ribattezzato Super Podcast, tutte le nostre interviste in edizione integrale, quindi maggiori approfondimenti nella nostra edizione digitale sul nostro sito radio24.it attraverso la nostra applicazione per smartphone sia Android che iOS. Questa è stata indubbiamente la settimana di Mark Zuckerberg, ascoltato dai due rami del Congresso americano a Washington per chiarire la posizione di Facebook sugli abusi effettuati da Cambridge Analytica sugli account di 87 milioni di utenti in giro per il mondo. Ci sono poco più di 200.000 utenti anche italiani. Beh, se tra i nostri ascoltatori c'è un utente italiano che ha ricevuto un avviso, un'allerta da Facebook, è stato avvisato perché è stato coinvolto in questo caso, beh, scriveteci a 2024@radio24.it. È stata la settimana in cui Zuckerberg ha ribadito le scuse. Mi scuso, è stata colpa mia, abbiamo fatto degli errori gravi.
Big mistake. And it was my mistake, and I'm sorry.
Tra l'altro in una inedita giacca e cravatta, solitamente lo vediamo con la t-shirt oppure con una felpa, Zuckerberg ha ribadito appunto questi errori e tutte le sviste per quello che è accaduto. Una delle parole più pronunciate è stata privacy. Gli americani, al contrario degli inglesi che dicono privacy, dicono privacy come noi. E fra i senatori c'è stato anche chi ha chiesto se servano nuove leggi per tutelare questa privacy.
I think if it's the right regulation, then yes.
You think the Europeans have it right?
I think that they get things right.
Zuckerberg ha risposto sì, se sono regole giuste. Poi questo può aprire un grande dibattito, soprattutto chi deve dire se le regole sono giuste, non certo una grossa azienda. Però già questa apertura di una grossa azienda come Facebook sull'accettare eventuali nuove regole. Ma la cosa interessante, come avete sentito, è la domanda di questo senatore che dice: ma secondo te l'Europa si è comportata bene? E Mark Zuckerberg ha detto sì, in Europa hanno fatto una cosa buona, parlando e facendo riferimento al GDPR, la nuova regolamentazione che entrerà effettivamente già in vigore, ma avrà effetto completo a partire dal 25 di maggio. È stato comunque un dibattito interessante, vi consiglio di, se capite bene l'inglese o comunque se siete interessati a questo tema, se non l'avete visto in diretta, erano le due serate delle partite di Champions sia della Roma che della Juventus, quindi immagino che molti abbiano preferito magari a guardare la partita invece che questo dibattito al Senato e poi alla Camera americana. Però sono stati due appuntamenti interessanti. Zuckerberg più volte ha detto non lo so, vi farò rispondere dal mio staff. Ovviamente magari alcune di queste risposte le avrebbe sapute, ma proprio per essere preciso non si è sentito di rispondere. Però fa effetto sentire il fondatore e l'amministratore delegato di una grossa azienda, anche su particolari abbastanza semplici, dire: ma non lo so, non sono sicuro, vi faccio rispondere dal mio staff. Poi ci sono anche alcuni passaggi divertenti, come quello di un senatore che ha detto: ma com'è che fate i soldi visto che è tutto gratis? E Zuckerberg, un po' imbarazzato, ha detto: senatore, facciamo la pubblicità.
Senator, we run ads.
Alcune notizie in breve selezionate nelle nostre digital news.
Digital news.
Iniziamo da una notizia che riguarda l'Italia. Nexi, che è il nuovo nome di CartaSì, ha acquistato per una cifra che non è stata svelata la fintech Sparkling 18, una fintech italiana, una startup italiana che realizza sistemi di pagamento digitale multicanale per esercenti, quindi negozi, banche, eccetera, eccetera. L'acquisizione rientra nel piano di sviluppo di Nexi, che si basa su alcune considerazioni, direi due numeri importanti. Se in Italia la quota di pagamenti digitali sul totale consumi delle famiglie è di circa il 20%, contro una media europea del 40%, Nexi dice c'è spazio per un raddoppio, perché non è che siamo diversi, prima o poi queste cifre si avvicinano alla media europea. E quindi quella è una, uno dei punti di partenza della, di questa nuova società, di questa trasformazione che ha avuto Cartasì, che oggi si chiama Nexi. Spotify, che da poco è sbarcato al New York Stock Exchange, ha acquistato una startup di San Francisco chiamata Louder FM, che è specializzata nel pagamento automatico di royalties agli artisti nel caso di cover. La cosa interessante di questa startup è che ha studiato e realizzato un sistema tutto automatico. Fino a maggio è aperto un bando per fornire tecnologia al governo di Singapore, che ha deciso di installare videocamere con software di riconoscimento facciale su 110.000 lampioni della città. Quindi la città nel giro di pochi anni avrà un sistema di riconoscimento facciale capillare su praticamente tutti i lampioni della città. E questo ha creato anche un po' di dibattito sulla tutela della privacy, anche se diciamo che a Singapore se ne fregano un po'. A proposito di privacy, c'è una società che si occupa anche di questi temi, cioè di riconoscimento facciale, si chiama SenseTime, è una delle più importanti aziende che si occupa di intelligenza artificiale in Cina, che ha ricevuto capitali freschi per 600 milioni di dollari da Alibaba e altri investitori cinesi. Di SenseTime avevamo parlato a novembre annunciando un investimento di Qualcomm in questa azienda che possiede, pensate, una delle piattaforme di supercalcolo di machine learning fra le più grandi della Cina, con oltre 8.000 GPU, quindi 8.000 unità di calcolo, Graphic Processing Unit, e devo dire che non è che ce ne siano tantissime di private, grosse così. Un'ultima notizia riguarda un altro investimento effettuato da Docomo Digital, che è la controllata europea di NTT Docomo giapponese, che ha investito 4 milioni di sterline in Arkera, che è una piattaforma di intelligenza artificiale con uffici a Londra e New York, è britannica, in questo caso specializzata in analisi degli investimenti, analisi dei mercati finanziari, per dare consigli agli investitori per massimizzare i profitti. Una buona notizia per il sistema paese che si vuole e si deve connettere ad internet. Open Fiber ha varato il nuovo piano industriale fino al 2027, un piano decennale che prevede la copertura di circa 19 milioni di unità immobiliari su tutto il territorio nazionale con tecnologia FTTH, cioè Fiber to the Home, quindi la fibra fino alla casa, fino all'appartamento. Beh, 19 milioni di unità immobiliari, stiamo parlando di quasi tutte le unità immobiliari del paese. Il piano interesserà 271 città, circa 7.000 comuni italiani, considerate che ce ne sono 8.800, però molti comuni sono molto 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 piccoli. L'investimento sarà superiore ai 6,5 miliardi di euro e la società ha comunicato in una nota che attualmente è al lavoro in 700 cantieri, sui quali sono impegnati circa 7.000 addetti di oltre 200 ditte che hanno in appalto i lavori per la posa della fibra ottica. E per il momento la società sta lavorando in 65 comuni che diventeranno 100 entro la fine dell'anno. Quindi tutto questo lavoro poi accelererà nei prossimi anni, perché se non devono arrivare a 7.000 comuni, no? Una cosa importante, ed è anche uno dei motivi per cui per un po' non ho parlato di sviluppo di fibra ottica nel paese, è che il consiglio d'amministrazione di Open Fiber ha anche approvato il mandato di sottoscrizione con le banche BNP Paribas, Societe Generale e UniCredit per un project financing da 3,5 miliardi di euro, cioè hanno trovato risorse per 3,5 miliardi di euro, che è una cifra molto importante per i prossimi sette anni. Si tratta, spiega sempre Open Fiber, di una delle più rilevanti operazioni di project financing a livello europeo nel settore delle telecomunicazioni. Comunque, visto che alcuni ascoltatori giustamente mi hanno fatto notare che da un po' di tempo non parliamo di sviluppo della rete in Italia, dopo aver parlato per molto tempo, poi siamo arrivati ad una sorta di traguardo, perché Open Fiber aveva vinto i bandi per la posa di fibra ottica in zone a fallimento di mercato, Dopo un po' non ne abbiamo più parlato perché diciamo c'era poco da aggiungere, però effettivamente adesso vale la pena fare il punto della situazione. La situazione è la seguente, cioè Open Fiber ha trovato nuove ulteriori risorse oltre a quelle vinte con i bandi pubblici per posare fibra ottica in zone a fallimento di mercato. Qui invece stiamo parlando di risorse per andare a cablare nelle zone dove invece il mercato c'è, queste 271 città, e per poi vendere il servizio ad altri operatori. Già alcuni operatori come Wind 3 e Vodafone hanno già annunciato che utilizzeranno fibra di Open Fiber. Poi dall'altra parte c'è tutto il dossier TIM, molto complesso, molto complicato, con l'inserimento di risorse e l'entrata nell'azionariato di Cassa Depositi e Prestiti, e un progetto che vedremo poi che destinazione avrà. C'è chi dice, e questa è una delle ipotesi, che si possa poi scorporare la rete di Telecom. Beh, questo è abbastanza scontato, però lo scorporo poi confluisca all'interno di una nuova società all'interno della quale si fonderà questa rete con Open Fiber. Il problema è che dentro a questa società non finisca quello che della rete non serve più, perché direi che del rame potremmo anche dimenticarci, o comunque la cosa importante è che non venga valutato il rame per quello che non è. Ecco, questa è la cosa importante. Comunque noi non ci occupiamo di problemi finanziari, ci occupiamo dello sviluppo del paese e dello sviluppo delle infrastrutture che sono necessarie per poi innovare in tanti settori, perché buona parte delle cose che raccontiamo non esisterebbero e non esisteranno se non ci fosse fibra ottica diffusa, capillare. Ad esempio il 5G non esisterebbe se non ci fosse fibra ottica diffusa e capillare, come sta già avvenendo nelle città, ma sempre di più. Diciamo che stiamo traguardando il 5G al 2020, e attorno al 2020 ci sarà molta più fibra ottica in giro per le città, e nel 2022-24 questa diffusione sarà quasi quasi arrivata a una capillarità superiore al 80-90%. Comunque ne parleremo presto, magari invitando Open Fiber a parlare dei piani di sviluppo. Per il dossier team aspettiamo un po' di più, perché dobbiamo capire che tipo di risultato otterrà tutto quello che sta accadendo, e che commentiamo anche in altri programmi di Radio 24. Adesso parliamo della Formula E, la Formula elettrica, grande, grande successo in giro per il mondo, soprattutto per gli appassionati, per chi sta già guardando quello che succederà. Certo, non siamo ai livelli della Formula 1, ma comunque si parla della Formula E, e se ne parla molto in Italia. Perché? Perché per la prima volta la Formula E arriva a Roma. E al di là delle automobili, che sono automobili elettriche ad altissime prestazioni, la cosa interessante è anche in questo caso l'infrastruttura. Allora, io ho parlato con Alberto Piglia, che è il responsabile e-mobility, della mobilità elettrica di Enel. Enel è partner, oltre che come sponsor, ma è soprattutto partner tecnico della Formula E, perché ha fornito e fornirà anche nei prossimi anni una infrastruttura molto importante per la ricarica di queste automobili. Visto che anche per lo sviluppo delle auto elettriche che guidiamo o guideremo tutti noi cittadini è estremamente importante l'infrastruttura, beh, mi sembra il caso e mi sembra giusto parlare proprio di questo aspetto, partendo dalla Formula E. Alberto Piglia di Enel.
Abbiamo realizzato la microgrid, la rete elettrica della Formula E, gira da un circuito all'altro e noi garantiamo e forniamo l'energia in tutto il circo. Questo è stato il primo impegno. Dalla prossima edizione della Formula E noi siamo anche i fornitori dei caricatori per le autovetture, e quindi diciamo caricheremo le vetture elettriche prima della gara.
Quindi dal 2019?
Dalla prossima edizione iniziando del 2019. Quindi dal 2019 noi forniamo i caricatori per caricare le autovetture prima della gara. È un grosso cambiamento, perché fino alle gare, diciamo, di quest'anno le autovetture vengono caricate, fanno una sosta e vengono sostituite a metà gara. Con lo sviluppo tecnologico le nuove autovetture percorrono tutto, diciamo, il percorso senza cambio, grazie a una superiore batteria e grazie a una possibilità, diciamo, data da Enel di caricare prima della gara le macchine.
Senta, i tempi di ricarica sono attualmente per i veicoli elettrici che vengono utilizzati sulle strade normali uno dei talloni d'Achille, uno dei problemi. Ecco, che cosa state imparando e che cosa sta migliorando con la Formula E?
Allora, la Formula E, i caricatori di Formula E sono dei caricatori che caricano a 80 kW. Consideri che oggi su standard nelle tratte fuori dall'autostrada noi installiamo 50 kW, quindi stiamo imparando ad avere più potenza e quindi a garantire, diciamo, una maggiore rapidità di carica alle autovetture. Oggi un'autovettura con una caricatore fast, quindi un 50 kW, carica l'80% della batteria in circa 25 minuti. In poco tempo, con i caricatori più potenti, questo tempo si abbrevierà.
E questi caricatori da 80 kW cominciano già a esserci, qualcuno ce l'ha sulle strade?
Allora, il caricatore della Formula E è un caricatore che, diciamo, è stato fatto ad hoc per la FIA e quindi, diciamo, è caratterizzato da una spinta tecnologica forte. Entro la fine dell'anno e dall'inizio dell'anno prossimo inizieranno ad esserci caricatori superiori anche all'80 kW sulle strade.
Ci sono vari standard di aggancio, diciamo, di chiamiamola in termini popolari, la spina elettrica nel mondo delle auto elettriche ha vari standard, non è come il distributore di carburante che ha uno standard e il buco è quello. Ecco, per la Formula E che cosa viene utilizzato e da questo punto di vista quale sarà lo sviluppo?
Allora, la Formula E è un non standard, proprio perché, diciamo, si cercano di avere caratteristiche estreme, diciamo, quello che è stato fatto, un accordo con la FIA, e avere diciamo, una possibilità di caricare non utilizzando gli standard. I due standard invece commerciali che sono, diciamo, presenti su tutte le macchine, diciamo, sono uno standard europeo e uno standard giapponese. Per l'utente finale, in realtà, la situazione è trasparente, nel senso che i caricatori, ad esempio i caricatori di Enel, i caricatori fast, hanno gli attacchi dei due standard, quindi chiunque arrivi a ricaricare può caricare, sia che abbia uno standard CHAdeMO, sia che abbia uno standard CCS, lo standard europeo.
Voi siete molto attivi, perché immagino crediate sia un mercato molto interessante nel giro di pochissimi anni, nella distribuzione di energia anche per le automobili, cioè state facendo o in proprio partecipando a consorzi, a reti per la distribuzione, quindi per la realizzazione di colonnine. Ci dà un'idea dei tempi di sviluppo, visto che abbiamo letto questa settimana che in Giappone il numero di colonnine ha superato il numero di distributori? Adesso è vero che è un paragone un po' così, come paragonare mele con le pere, però è un dato indicativo.
Sì, allora, da un punto di vista infrastrutturale, Enel crede che c'è necessità di infrastruttura pubblica per eliminare la cosiddetta range anxiety, cioè il fatto che non acquisto un'auto elettrica perché non so dove andare a ricaricare. Quindi abbiamo un piano con investimento che arriva fino a 300 milioni nei prossimi 5 anni e che prevede da qui al 2020 di installare sul territorio nazionale circa 7.000 infrastrutture di ricarica. Considera che oggi siamo a circa 1.000 o abbiamo superato le infrastrutture di ricarica, e queste saranno sia in ambito urbano che in ambito extraurbano. Ci tengo a dire che l'auto elettrica ha una leggera diversità rispetto alle auto a trazione tradizionale, perché oltre alla ricarica in ambito pubblico ha la possibilità di ricaricare in ambito privato, quindi o a casa o negli uffici delle persone, che è un altro mondo di caricare. Quindi sono d'accordo con lei che è improprio, diciamo, il paragone rispetto alle stazioni di servizio.
Beh, sicuramente di auto elettriche riparleremo 2024, questo è un tema molto importante. Adesso cambiamo capitolo e ci occupiamo di internet degli oggetti. Grande trend, grande mercato, grandi tecnologie coinvolte. L'osservatorio Internet of Things della School of Management del Politecnico di Milano ha presentato alcuni dati, una ricerca per capire quali sono i trend, quali sono le tecnologie coinvolte, quali sono le applicazioni della Internet of Things, della Internet degli oggetti, detta anche IoT. Giulio Salvadori è il direttore dell'osservatorio Internet of Things.
Ma vediamo un mercato molto molto rilevante con una crescita molto significativa. Parliamo in Italia di un mercato che è arrivato a toccare quota 3,7 miliardi di euro, in crescita del 32% rispetto al 2016, e parliamo di se andiamo a confrontare questo mercato con ad esempio la crescita del mercato digitale che ci dà Assinform in Italia, vediamo come gran parte di quella crescita sia oggi spiegata proprio da soluzioni, vendita di soluzioni Internet of Things. Tra i principali trend di questo mercato vediamo da un lato la progressiva servitizzazione, cioè con servitizzazione intendo la nascita di nuovi modelli di business che affiancano o sostituiscono alla vendita di oggetto connesso la vendita di servizi smart legati proprio ai dati raccolti da questi oggetti, e poi l'altro trend fondamentale riguarda la progressiva estensione dell'offerta delle imprese che non arrivano solo più a vendere hardware o solo software o solo connettività, ma che aggiungono pezzi alla propria offerta, pezzi legati alla catena del valore, e quindi arrivano ad offrire sempre più una logica di integrazione end-to-end. Tra l'altro questo avviene a volte tramite una estensione proprio dell'offerta, quindi nascita di figure, divisioni dedicate, nascita di figure manageriali legate all'Internet of Things, altre volte tramite partnership o acquisizioni di piccole o medie imprese.
Che cosa sono, per quanto vi riguarda, cioè in questa analisi, che cosa sono gli oggetti? Perché Internet of Things, quindi Internet degli oggetti, e poi deve dare una forma a questi oggetti, che cosa sono?
Certo, allora se guardiamo i numeri del mercato abbiamo oggi circa 5,5 milioni di contatori gas installati e messi telegestiti e telecontrollati da remoto, quindi connessi in Italia a fine 2017, poi abbiamo 11 milioni di auto connesse, quindi auto che in alcuni casi è installato diciamo a bordo auto un dispositivo, un box cosiddetto assicurativo che monitora i dati, lo stile di guida dell'utente con finalità appunto assicurative, ma che in altri casi, in circa 2,7 milioni di questi totali di 11 milioni di auto connesse, si tratta di auto nativamente connesse, quindi che già nascono connesse fin dalla fabbrica, fin dalla immatricolazione e prototipazione, quindi stiamo parlando di auto che già oggi noi possiamo acquistare nativamente connesse tramite SIM. Poi venendo ad altri oggetti possiamo pensare a tutto il mondo dei termostati e delle caldaie e dei dispositivi di sicurezza in ambito smart home, quindi casa connessa, che sempre più si arricchiscono e sempre più crescono anche in numero, oppure ad esempio a tutto il mondo della logistica e della tracciabilità che riguarda i mezzi e il trasporto delle merci.
Quindi quando si parla, e si parla molto, di Internet degli oggetti in ambito industriale, c'è proprio una denominazione Industrial IoT, Industrial Internet of Things, beh, in questo caso le percentuali sono ancora basse e siamo solo agli inizi di questo fenomeno.
Sì, sono basse, anche se qui bisogna ricordare che noi stimiamo, consideriamo dentro la stima del mercato solo le soluzioni wireless, quindi senza fili. In realtà se dovessimo includere in questo mercato, che oggi noi stimiamo pari a 150 milioni di euro nel 2017, se dovessimo includere anche tutto il mondo delle soluzioni cablate che oggi fa da padrona, in realtà arriveremmo a numeri ben più rilevanti che supererebbero il miliardo di euro. Quindi in realtà stiamo parlando di un mercato già oggi molto rilevante, ma le cui soluzioni innovative, quelle appunto che non prevedono il cablato, quelle che più aderenti diciamo al paradigma dell'Internet of Things, sono ancora un po' un ambito che dovremmo chiamare ancora appunto emergente. Sicuramente il Piano Nazionale Industria 4.0 sta portando grande dinamismo a questo ambito, che altrimenti era negli scorsi anni rimasto un po' in soffitta delle imprese, e anche la proroga che è arrivata con la legge di bilancio 2018, che ha previsto la proroga quindi degli incentivi proprio alle imprese, speriamo faccia il suo corso, abbia i suoi effetti nella prossima, speriamo, crescita del mercato del prossimo anno.
Quali sono le cose più nuove che voi state osservando anche in termini di trend per i prossimi mesi, prossimi anni? Perché se facciamo riferimento a auto connesse sono temi di cui abbiamo già sentito parlare. Certo, sono nuove anche quelle, stiamo parlando di ancora un trend in crescita. Anche i contatori intelligenti sono cose di cui abbiamo sentito parlare, che ne so, i termostati connessi. C'è qualche cosa di particolarmente nuovo e interessante che stiamo cominciando a vedere oggi?
Direi tre ambiti, tre segmenti in particolare. Il primo, quello degli assistenti vocali, questi cosiddetti speaker, smart home speaker, i cosiddetti dispositivi di forma cilindrica in grado di permettere all'utente di gestire con la propria voce una serie di attività quotidiane connesse o anche tradizionali all'interno della propria abitazione. Si pensi alla possibilità di chiamare un taxi, prenotare un ristorante o anche di accendere le luci in casa, attivare, controllare e far variare la temperatura di un termostato. Quindi questi speaker, il primo è arrivato già in Italia lo scorso marzo di Google, stanno sicuramente generando grande curiosità da parte nostra, che poi andremo a stimare il mercato, da parte anche e soprattutto dei consumatori. E poi l'altro ambito sicuramente molto effervescente è tutto il tema della salute. La salute, quindi, che si lega sia al mondo dei wearable, cioè dei dispositivi indossabili per in ambito medicale, sia a tutte quelle applicazioni legate alla sensoristica che si possono oggi ad esempio anche in questo caso indossare da parte ad esempio di un anziano presente in casa, che può attivare anche qui il ruolo di servizi, un servizio di assistenza 24 su 24 qualora ci siano dei parametri fuori norma o dei parametri che prevedono, che indicano che ci sia un'emergenza in corso. Ed è questo un ambito rilevante perché tutti sappiamo la popolazione italiana sta procedendo verso comunque l'invecchiamento e quindi ci aspettiamo un mercato molto più rilevante, anche perché oggi è molto molto ridotto nei prossimi anni. E poi il tema del retail, quindi il tema delle tecnologie Internet of Things applicate al negozio. Qui parliamo principalmente di proximity advertising, quindi pubblicità mirate, promozioni mirate sulla base di dove si trova l'utente dentro o fuori dal negozio. Parliamo di controllo dell'inventario e di possibilità di far arrivare la quantità corretta di merce al momento giusto sullo scaffale nel punto vendita, quindi riduzione degli stock out, delle mancate vendite, oppure tante nuove applicazioni che rendono questo ambito molto molto interessante.
Allora, nel primo e nel secondo dei casi che tu hai citato poco fa, ovviamente va costruito anche un set di regole forse nuove, soprattutto quelle in ambito di sanità, per la tutela dei dati personali. Certo, adesso siamo di fronte a una grandissima novità, che è la regolamentazione europea, che partirà dal 25, che entrerà pienamente in vigore dal 25 di maggio, conosciuta anche come GDPR, però questo è un tema su cui bisognerà creare anche nuove competenze, un nuovo dibattito sulla tutela dei dati. Per quanto riguarda il retail invece, siamo sicuri che questa cosa stia effettivamente prendendo piede? Perché anche nel retail se ne parla da molto tempo del proximity marketing. Non è che sono più soluzioni legate a chi vende questi prodotti più che invece a un concreto utilizzo, perché appunto mi sembra che se ne parli già da un po' di tempo.
Sì, parto dal punto del retail, assolutamente ragione, le soluzioni oggi sono sicuramente già disponibili da tempo, ma è un punto di domanda in mercato poi effettivo che potranno generare. Noi li mettiamo tra i punti rilevanti per il futuro, anche perché vediamo da alcune survey che facciamo con il mondo retailer che comunque c'è attenzione al tema. Il 47% dei retailer afferma che vuole sempre più introdurre tecnologie, non solo Internet of Things, ma in generale delle digitali, per poi andare a valorizzare, analizzare quei dati che raccoglie sul consumatore o comunque legati al punto vendita. Quindi sicuramente c'è un interesse da parte della domanda, da qui a capire quanto ad oggi ci siano anche, dobbiamo dirlo, le giuste competenze all'interno dell'azienda retail, ci siano la giusta consapevolezza dei benefici che possono essere ottenuti, ce ne passa sicuramente. Infatti lo vediamo come un ambito a attendere nei prossimi 2-3 anni, forse anche 4. Il tema invece degli assistenti vocali è più recente, già sta arrivando, è un mercato già più pronto e che ci aspettiamo faccia da traino anche a tutto il comparto smart home. Il tema della privacy, anche legando questo all'ambito della salute, è un tema, come ha detto lei, assolutamente rilevante. parliamo di dati strettamente correlati alle abitudini del consumatore. Se prima avevamo dei dati digitali, cioè dei dati legati all'internet, ovvero quello che il consumatore faceva nel mondo dell'internet su Google o in altri motori di ricerca, oggi abbiamo in realtà dei dati del mondo fisico che diventano digitali perché vengono acquisiti da oggetti connessi con cui noi entriamo in contatto. È vero anche, però, dobbiamo dirlo, che noi già oggi abbiamo da tanti e tanti anni un oggetto con noi che è connesso, che raccoglie i nostri dati, che è lo smartphone. Parametri come la localizzazione, parametri come i nostri post che facciamo sui vari social network sono già raccolti oggi da tanto tempo e noi lo abbiamo sempre accettato, noi consumatori. Quindi c'è un trade-off in cui bisogna capire quanto cambierà la raccolta dati rispetto a quanto oggi già avviene.
Proseguiamo questa puntata di 2024, questo è il programma di tecnologia di Radio 24, io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024 et radio24.it. Potete utilizzare anche Facebook, Twitter per comunicare con noi e come sempre vi consiglio di riascoltare la nostra puntata tramite il nostro super podcast. Tutte le nostre interviste in edizione integrale solo nella versione digitale sul nostro sito internet o anche attraverso la nostra applicazione per iOS e Android. Adesso parliamo e continuiamo a parlare di Internet degli oggetti con un racconto interessante di alcune tecnologie. Stefano Linari, fondatore e amministratore delegato di Alleanzia. Benvenuto a 2024.
Grazie, Enrico.
Alleanzia è una società che si occupa di internet degli oggetti, di industria 4.0, di che cosa?
Di tutte queste cose messe insieme, in realtà. Insieme. Noi ci preoccupiamo di far parlare dispositivi industriali con le nascenti IoT app. IoT app vuol dire applicazioni che però invece di prendere i dati dalle tastiere e dai mouse come siamo abituati oggi, ma le prendono dalle macchine.
Poi lì ci arriviamo, Tu hai un background molto tecnologico, hai fatto vari giri per il mondo, soprattutto in laboratori che si occupavano di tutt'altro.
Sì, sì. Io sono un ingegnere nucleare, di quelli che hanno fatto quella scuola e quella scelta ben dopo il referendum su Chernobyl.
Quindi hai detto, non ci sono posti di lavoro nell'industria nucleare, ma io voglio...
Insisto. Però questo mi ha portato fortuna perché... Il nucleare che ho vissuto io è quello della ricerca della fisica nucleare. Ho iniziato all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Pisa dopo la laurea e da lì mi sono trasferito prima al CERN a Ginevra e poi al Fermilab a Chicago. Questo mi ha dato la fortuna di vedere e di utilizzare tecnologie web sia per la collaborazione fra persone ma anche per l'interazione con le macchine almeno 15-20 anni prima che queste si affermassero fuori, perché ricordiamocelo, il web è stato proprio inventato a Ginevra e lì noi lavoravamo a contatto con chi proprio lo stava sviluppando.
Cioè tu uscivi dal laboratorio e dicevi ma il mondo è un po' più indietro rispetto a noi. Vabbè, diciamo anche che tu hai partecipato alla... hai vinto un Nobel, giusto?
Siamo nel gruppo,
non tu direttamente.
Non l'ho ritirato io, ma il mio relatore di tesi sì, perché io ero nel gruppo di Guido Tonelli che poi nel 2013 ha preso il Nobel per la fisica per la scoperta del bosone di Higgs.
E lì hai scoperto molte cose. Che cosa soprattutto? Cioè, qual era la differenza che tu vedevi tra il mondo della ricerca avanzato soprattutto nell'utilizzo di applicazioni web e il mondo reale dell'industria dell'automazione? Perché tu avevi un background anche nel mondo dell'automazione.
Sì, io mi ero sviluppato tutta un'esperienza nell'industria perché subito dopo la laurea avevo fondato una mia società di engineering che oggi è ancora attiva, si chiama Linari Engineering e si occupava proprio di ingegneria di processo, automazione industriale. Quello che si vedeva fuori sembrava, come dire, tempi delle caverne. Ancora si discuteva con le seriali nel 2008 e noi al CERN usavamo soltanto la fibra ottica. E da lì tutto quello che ne consegue. L'idea di creare qualcosa che unisse le tecnologie web al mondo che nel 2009 si chiamava ancora machine to machine, quando due macchine un po' lontane si parlavano, l'IoT, ricordiamocelo, è stato coniato nel 2011 come termine, mi ha fatto fondare Alleanzia.
Una cosa che io ho capito che ha fatto e che fa ancora la tua azienda è che voi avete creato una sorta di linguaggio, sistema operativo, poi ci dirai tu come meglio chiamarlo, per fare parlare le macchine. Cosa che non è scontata e non è banale, perché in una fabbrica, in un'industria, ma magari anche nelle nostre case, ci sono prodotti di diversi produttori, di diverse aziende, che non sempre parlano tra di loro. Questo è un problema anche delle nostre case. Quante volte abbiamo detto, parlando di smart home, di domotica, di casa intelligente, che il frigorifero della marca X, la lavatrice della marca Y e magari il, adesso non so se mettere in contatto anche il frullatore, comunque il termostato o sì, altri aggeggi, non si parlano tra di loro, che è uno dei grossi problemi. Idem nelle aziende, giusto?
Nelle aziende questo problema esplode all'ennesima potenza, perché è tutto vero quello che hai detto tu, con una complicazione che, essendo gli asset aziendali molto più costosi, prima di cambiare un impianto che costa centinaia di migliaia di euro, 1 milione di euro, lo fai meno a cuor leggero che di quando cambi una lavatrice. Quindi non è raro trovarsi impianti di 10, 20, 30, 35 anni in fabbrica. Ti puoi immaginare, se fai fatica a far parlare il tablet nuovo con la rubrica del nuovo smartphone, immaginati cosa vuol dire una macchina che ha quasi soltanto delle manovelle meccaniche volerla trattare come un robot collaborativo.
Cioè, tu hai introdotto anche questo elemento, cioè di macchine vecchie, ma anche solo nelle macchine nuove non si parla tra di loro, certo.
Perché,
questo è un problema.
Perché i costruttori di macchine hanno una necessità e un retaggio culturale. Il primo è che loro oggi il maggior core business è vendere macchine, perché hanno fabbriche con uomini, operai e attrezzature. Il software che gli sta intorno oggi ricopre un margine di contribuzione al loro utile molto modesto e ha lo scopo principale di fidelizzare il cliente. Nel fidelizzarlo a un brand, tu cerchi di fargli vivere un'esperienza d'uso bellissima integrando cloud e macchine. Ma non vuoi certo che in questo idillio si inserisca la concorrenza.
Certo, cioè fidelizzare vuol dire a volte anche ingabbiare, no?
L'hai detto tu.
Sì, ma questo infatti è uno dei grossi problemi, e chi è nel mondo dell'industria deve difendersi da queste proposte molto affascinanti che però ti ingabbiano e ti legano. Voi avete creato quindi questo sistema che fa parlare macchine di diverso genere, giusto?
Esatto, noi abbiamo sviluppato due cose, un software che viene eseguito, come si dice ora, on edge, cioè al bordo del sistema informativo, che tradotto vuol dire all'interno del quadro di controllo della macchina stessa. Poi chiariamo bene cosa vuol dire macchina, perché non è un significato così onnicomprensivo.
Sì.
Questo software, per parlare con le macchine, adotta un approccio che è molto utilizzato nel mondo consumer, che è quello del driver. Vuol dire che se tu compri una stampante al supermercato e la paghi poche decine di euro, sicuramente puoi scaricare da internet o è dentro un CD, una chiavetta, il famoso driver, che il PC ti chiede: sto installando il driver, bene, adesso puoi stampare dai tuoi programmi di produttività. E se tu compri un tornio, un centro di lavoro, e la paghi 1 milione di euro, non c'è chiavetta, non c'è CD e non c'è driver. T'arrangi.
E come fai a farla funzionare?
Se chi conosci ci chiami, se no devi sviluppare qualcosa di custom che prenda i dati in qualche modo, spesso proprietario, e li porti nelle tue applicazioni. Non esiste questo trade union, perché le stampanti sono nati dopo i sistemi operativi. Se volevi vendere la stampante doveva poter parlare col PC. Le macchine sono venute prima dell'Industry 4.0 e quindi c'è questo scostamento che sembra veramente anacronistico. Alleanze ha deciso di adottare un meccanismo vincente, che è quello dei driver alle macchine.
Sì. Senti, tu come la definisci Industria 4.0? Cioè, secondo te, che cos'è Industria 4.0? Intanto è una cosa che ci accompagnerà per anni, 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 anni. Cioè, siamo solo agli albori di questa rivoluzione tecnologica e culturale.
Hai detto proprio bene. Cioè, è tecnologica molto meno di quanto lo è culturale. Perché far parlare, per me, le macchine su internet, in maniera che interagiscono con le applicazioni, che di fatto poi sono un'estensione che serve a semplificare le attività umane, è il nuovo paradigma. Fino ad oggi noi avevamo sorgenti di dati che alla fine erano sempre riconducibili a un input manuale, al più un GPS che ti tracciava la tua posizione di un telefono tenuto in mano. Nel futuro le macchine produrranno molti più dati e questi entreranno in maniera automatica all'interno delle nostre applicazioni, magari di fabbrica, e ci diranno: guarda, ho già finito, oppure sono in ritardo, o avrei bisogno di una manutenzione, o ti suggeriranno azioni virtuose per rendere più efficiente la produzione. Questa commistione macchina-uomo, che noi abbiamo teorizzato, tendrà a convergere in un cyber social network in cui l'intelligenza artificiale può dare vita e voce alle macchine in un ambiente, in uno spazio virtuale come un social network, in cui macchine e umani interagiscono in maniera naturale per l'uomo.
Senti, quello che noi vediamo nel mondo di tutti i giorni, chiamato anche mondo consumer, è molto 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 più avanti di quello che succede nelle fabbriche, giusto?
Sì, sì, sì.
Che da un certo punto di vista è anche un vantaggio, no?
Sì, perché alla fine la tecnologia cala di prezzo e soprattutto beneficia di investimenti che nell'industria non sarebbero disponibili.
Definiamo macchine.
Ecco, che bravo. Cosa? Sì, sì, perché da ingegnere uno poi si rifà ai libri, ma non è così scontato. Macchina è qualsiasi dispositivo meccanico atto a risolvere un problema per un essere umano. E quindi la pratica può essere un robot, può essere un tornio, una fresa, una pressa, ma non solo, ma un nastro trasportatore, può essere un silos di stoccaggio, un impianto che riempie delle bottiglie, le tappa per fare dell'acqua, dei succhi di frutta, dello shampoo, piuttosto che macchine che si muovono, automobili quindi, ma anche più grandi, camion, addirittura navi.
Poi parliamo delle navi, però prima, visto che io vorrei poi fare anche degli esempi di quello che tu hai spiegato in teoria fino a questo punto, e poi questa industria 4.0 come si concretizza, ad esempio, in un'azienda che non so, imbottiglia vino, shampoo o qualcos'altro?
Sì, c'è un esempio tipico, no? Che viene preso a riferimento anche da testi, come dire, internazionali. L'obiettivo di Industria 4.0 è risolvere un problema apparentemente banale. Immaginiamo di dover confezionare un bagnoschiuma. Ho tre macchine, una riempie la bottiglia, una applica il tappo, un altro lo mette nel cartone pronto per la spedizione. Sono tre macchine, fanno azioni molto diverse e sono realizzate da tre aziende specializzate, ciascuna nel proprio settore. Una bottiglia inizia, attraversa tutte le tre stazioni e esce. Bene, ma cosa succede se l'ultima stazione si inceppa? Le macchine a monte funzionano per un altro breve periodo di tempo, dopodiché si riempiono tutti gli spazi disponibili, si crea un serpentone di bottiglie e tutto si ferma, finché non si risolve l'inceppamento. E questo spesso poi provoca inceppamenti successivi, perché quando si riparte, si sa, non è mai semplice. L'idea di Industria 4.0, e l'abbiamo anche fatto per davvero, in un'azienda italiana, fra l'altro penso sia la prima che ha fatto questo esempio, che è la Paglieri S.p.A. di Alessandria, nota per il prodotto felce azzurra,
bagnoschiuma, shampoo,
sì, sì. Conoscerete. Ecco, loro, prendendo i dati da queste macchine e mettendoli all'interno di un sistema di big data analytics all'interno della loro azienda, hanno realizzato un sistema di, sì, detto machine learning, cioè un automa che ha imparato a causalizzare le cause di inceppamento. Ah, se è inceppata in quel punto, allora mediamente il mio operatore la risolverà in 40 secondi. Bene, le macchine prima cominciano a rallentare facendo una specie di ola da questo sistema di controllo e evitano l'inceppamento. Statisticamente ci riescono.
È anche bello.
Cioè, sì, non a vedersi solo, sembra incredibile.
Sì, sì. Senti, e invece sulle navi, adesso, questo è un esempio. E le tecnologie che vengono utilizzate nell'esempio che tu hai citato, quindi piccola catena, piccola, grande,
100 metri,
grande catena di imbottigliamento, esatto. Che comunque vuol dire simile alla catena di montaggio, sì. Questo è molto tipico, sì, delle aziende. Ecco, invece una cosa meno tipica, ma che ci fa capire molto bene quali sono i vantaggi di,
esatto,
dell'utilizzo di internet degli oggetti, dell'automazione, della raccolta dei dati, dell'ottimizzazione.
Sì, quando uno pensa a veicoli, come si diceva prima, uno si pensa a macchine semplici. Se però si pensa a cosa è una nave, soprattutto una nave cargo, si scopre che è un impianto industriale galleggiante. Quindi le tecnologie che stanno all'interno sono quelle che poi si usano negli impianti a terra. Non è una tecnologia diversa. Cosa serve monitorare tutti i parametri di assetto, di navigazione e del carico di una nave? Per risparmiare combustibile. Perché se io devo spostarmi da un porto A a un porto B, quando arrivo al porto B attracco soltanto se ho prenotato la mia banchina. E la banchina, dall'ora in cui l'ho prenotata finché non me ne vado, la pago. Se arrivo prima, aspetto il radar, se arrivo dopo, ho pagato per nulla. Stabilire qual è la velocità ottimale per arrivare giusto in tempo al porto di destinazione, in base al carico, al vento, alla disposizione del carico nella nave, perché le navi non vanno mica sempre parallele, dritte, vanno anche un po' storte, e la forza del vento, non è assolutamente banale, è, anzi, quasi non ha soluzione teorica, si basa sull'esperienza. Cioè, tu accumuli dati, impari che in quella condizione, quella era la condizione di consumo ottimale, e cominci, basandosi su un sistema di intelligenza artificiale, a prevedere. Bene, tutto questo sforzo immane di trattare gigabyte e terabyte di dati, perché, si domanda uno? Un po' di combustibile? Sì. Dovete pensare che un armatore può spendere in un anno anche 1 miliardo di euro di combustibile.
E questo esempio non è a caso, giusto?
No. Stiamo parlando di casi reali. E quindi solo 1% vale 10 milioni.
1 miliardo di carburante.
Sì.
Per noi che siamo abituati ad andare a fare carburante alla pompa di benzino gasolio, magari spendendo 50,
sembra
60.
Tanto, eh?
Sì, 1 miliardo di carburante. Però è così. Sì. È una cosa che avete fatto?
Sì.
Cioè, già ottimizzando e già facendo risparmiare.
L'automa sta imparando.
L'automa sta imparando. E impara bene?
Vabbè. Speriamo ancora quanto può migliorare, non si sa. Sì, le prime miglioramenti però si vedono. Comincia a dare dei suggerimenti che hanno un senso. Mm.
Facciamo un altro esempio, poi ho altre domande su Industria 4.0. Entriamo in una fabbrica che fa componenti per automobile?
Anche abbiamo esperienza in questo settore, azienda leader nella componentistica automotive italiana, che ha scelto la tecnologia Alleanzia per digitalizzare i propri impianti produttivi. E lì ci si domanda se l'azienda oggi è, vuol dire, 3.0 coi fiocchi, quello che è tracciatura della produzione, ce l'ha già, esistono già i sistemi, perché spingersi fino alla 4.0 se sei già bravo oggi? Perché si provano a cambiare le metriche con cui si sostituiscono, per esempio, gli utensili nelle macchine. Oggi tu, se sei il primo della classe, tieni in conto ogni millisecondo di lavorazione sul tuo pezzo, e quando hai fatto i pezzi dovuti nel tempo dovuto, prima che l'utensile si rompa e quindi ti rompe un pezzo, lo cambi. Cambiare un utensile però spesso, se fai lavorazioni di alta serie, di alta qualità, può voler dire un treno di utensili, per usare un tema sempre automobilistico, vale 100.000 euro. Quindi poter allungare la vita, anche qui, basta l'1%, vuol dire guadagnare dei soldi che si ripagano ben oltre l'investimento fatto per digitalizzare.
Senti, uno dei vantaggi principali di Industria 4.0 è l'ottimizzazione, quindi il risparmio.
Sì, alla fine l'imprenditore una cosa la fa se 1 più 1 fa 3, no? Quindi
certo. Sì, sì.
Necessariamente deve riportare un ritorno. Non è detto che questo ritorno sia soltanto però economico, può essere anche di brand piuttosto che di aumento del mercato potenziale. Cioè, cominci a vendere cose che prima non vendevi.
Certo, forse non abbiamo detto e spiegato bene quello che succede in quella fabbrica, cioè la virtualizzazione.
Sì,
che
perché per arrivare a prevedere questo, cioè come faccio io a dire sì, l'1% in più, devi tenere in conto una quantità di informazioni che è enorme. Per fare questo lo scopo è stato: acquisiamo tutto per creare un avatar della fabbrica intera, in maniera tale che un sistema di intelligenza artificiale che abbia sotto controllo e quindi lo storico di tutto ciò che accade nella fabbrica, tutti i passaggi della lavorazione, possa arrivare come risultato a dire questo utensile può fare un pezzo in più. Però per fare questo hai bisogno di avere un modello virtuale della tua fabbrica.
Che si basa però sulla raccolta di
dati IoT.
Veri.
Veri.
Sì. Questi dati sono dati di che tipo? Cioè temperature, guarda, misure di
uno
genere?
Non se lo immagina. Però una semplice macchina utensile, quindi una fresatrice, è capace di gestire fra dati real time e tarature 10.000-15.000 informazioni. Quindi per far funzionare una fresatrice che lavora un blocco di alluminio servono 15.000 informazioni che l'operatore oggi più o meno gestisce manualmente. Pensare di, e quindi le gestisce sulla sua esperienza, pensare di raccogliere informazioni da centinaia o migliaia di macchine e come dire, crearti una struttura virtuale dove tutti hanno consapevolezza di come stanno lavorando le macchine, perché non te la puoi scambiare a voce, no? Come l'hai calibrata?
Certo. Sì, sì, beh, chiaro. Sì, sì, non è che puoi fare scrivere gli appunti su un foglio.
No. Sono troppe.
Tutto quello che tu ci hai detto, quando parli con gli imprenditori, quanto viene compreso? Adesso qua abbiamo fatta semplice, no?
Sì, ci si prova. E ti dico, noi abbiamo fondato la società nel 2011 e dire collego le macchine a internet, la gente aveva a casa il modem a 92k, ti guardavano come un pazzo. Nel 2014 quelli che leggevano un po' di più avevano capito che in Germania l'avevano fatto. Poi è arrivata il decreto 4.0 in Italia e lì finalmente anche molti imprenditori hanno capito. Cioè, e hanno capito così bene, devo dire, che adesso secondo me ci sarà il sorpasso. Perché avere alla fine Industria 4.0 vuol dire avere dei dati e cominciare a pensare come usarli. Quello che l'italiano, siccome grazie al, come dicevi tu, avere tutte queste tecnologie mutuate dal consumer, le ha rese anche a costi abbordabili, l'italiano è bravo a inventarsi cose da fare, no? Siamo un popolo di inventori. Adesso abbiamo una, come dire, cassetta di Lego con cui possiamo giocare a inventarsi macchine più, più come dire, performanti piuttosto che nuovi servizi intorno. E si stanno muovendo cose interessanti. Ti cito un caso di un nostro cliente che fa macchine utensili veramente di basso valore, di un mercato assolutamente, come dire, come si dice?
Commodotizzato, quello, forse.
Sì,
forse,
quello. Però, quello.
Insomma, macchine di
bassa
che
lega.
Fanno tutti,
sì,
anche,
sì, sì, sì.
Anche soprattutto, i cinesi.
Ecco, soprattutto.
Soprattutto.
Quando hai una macchina che costa 5, 10, 20 mila euro modello deluxe, sai, attira molto anche i costruttori di basso taglio. Queste macchine sono delle segatrici, cioè fanno fette di acciaio partendo da cilindri, rettangoli e così via. E poi le avviano alle lavorazioni successive. Cosa ti vuoi inventare su una macchina che esiste da 100 anni? La tecnologia è finita, c'è poco da inventarsi. Beh, questo imprenditore si è inventato che ha smesso di vendere le segatrici.
Ha smesso di vendere le segatrici? Cioè non le fa più?
Sì, dici te, è andato a fare il barista? No. Ha aiottizzato, passatemi questo brutto neologismo.
Ah, questo non l'avevo quasi mai sentito, però è interessante.
Le proprie macchine, ha raccolto le informazioni, ha imparato un po' come i clienti la usano, quanto gli costa per le lame, l'olio che usano per tagliare e lubrificare, e ha detto, sai che c'è? Non la comprare più, pagami per ogni centimetro quadrato di fetta che fai. Quindi, io so quanto ti costa, io in base al materiale che vuoi tagliare, ti do la lama più affilata, più giusta per tagliare l'acciaio, l'alluminio, il titanio, e quindi so quanto durerà, quindi so quanto mi costerà per fare N fette, e tu mi paghi per fetta, più grande la fetta più costa.
Certo, quindi è la segatrice as a service.
Esatto, sì.
E questo è un esempio pratico di che cosa vuol dire trasformare un prodotto che prima vendevi in servizio.
Sì, sì.
Molto interessante. Secondo te questa è una... è una cosa che vedremo sempre più spesso?
Secondo me sì. Secondo me quello che manca, non sono i mezzi, è la statistica. Cioè, loro sono partiti prima, hanno accumulato i dati, perché come fai a determinare il prezzo? Ci vuole un po' di esperienza. Il cliente non te l'ha fatta, la devi fare da solo.
Certo. Quando tu parlavi di internet degli oggetti, ci sono varie tipologie di internet degli oggetti. Cioè io che nella fabbrica metto dei sensori e ogni macchina diventa un pezzo, diventa un oggetto della internet degli oggetti. Quindi metto assieme tutti i dati, collego le macchine e posso fare l'azienda virtuale, oppure raccolgo dati per fare delle elaborazioni per capire se le macchine si stanno per rompere, io faccio la manutenzione oppure sostituisco pezzi, mille cose, no?
Sì.
Questa è una modalità.
Sì, questa poi? È quella che noi, cioè noi, insomma, si può definire smart factory, no? Una sì. fabbrica intelligente.
Sì.
Però se tu metti al centro la macchina e la guardi dal punto di vista di chi l'ha costruita, per esempio il nostro costruttore di segatrici, per lui la sua macchina, il suo bene è uno smart product, cioè un prodotto intelligente, qualcosa che quando esce dalla fabbrica comunque ha un cordone ombelicale che lo lega a sé, vuoi per gestire veramente l'erogazione di un servizio di taglio, ma in casi diciamo meno sofisticati un aftermarket più pronto piuttosto che una proattività nel risolvere problemi in caso di garanzia o contratti di manutenzione. Ma non è l'unico modo in cui tu puoi pensare di usare dati IoT. Il terzo, che è quello più promettente, meno capito però ad oggi, è quello degli smart service, cioè servizi erogati sui dati generati da una macchina, ipotesi un tornio, un robot, da colui che né è proprietario né è costruttore. E sono tutti coloro che hanno interessenze con le macchine. Facciamo una lista che può essere chi vende l'energia elettrica che l'alimenta, chi ne fa le pulizie, chi lo ha assicurato, la banca che l'ha finanziato, l'azienda che ha in cura la manutenzione, l'azienda che deve curarne, per esempio, la conformità a certe norme, per esempio igieniche o quant'altro. Ecco, se questi signori domani potranno avere una app che prende una parte dei dati di quella macchina per abilitarli a fare un servizio più efficiente, pensa a chi non può permettersi, per esempio, di fare un vero pay per use della propria macchina perché il consumo è troppo altalenante o fa lavorazioni il cui valore non è correlato all'utilizzo. È importante averla, non tanto quanto la usi. La banca potrebbe sviluppare un sistema tipo di leasing a tasso indicizzato con l'uso. Se io so quanto la usi e so che questa macchina fa un lavoro stagionale, che ne so, ho fatto un impianto che confeziona pelati, a dicembre sta spento. Quindi
pomodori.
Sì, pomodori sì, pelati. Sì. No, le persone non si sacchettano. Sì. E potresti pensare, avendo l'interesse comunque a condividere i tuoi dati di produzione con una banca, che è limite da superare, concettuale, bene, io se la uso 0 ore al giorno pago 5 euro, se il 5%, diciamo una scala arbitraria, se la uso 8 ore pagherò 10, se la uso 24 ore su 24 pagherò 30. Questo vuol dire che alla fine dell'anno magari paghi anche di più di averlo pagato uniforme. Però venendo incontro ai flussi finanziari dell'azienda, l'imprenditore è più disponibile a investire nel momento in cui vende, ha i soldi, e quindi il costo del denaro, come dire, si indicizza con la sua cash flow.
Sì. Questo è interessante anche perché apre il capitolo di chi sono i dati e a che livello e quali sono i limiti della condivisione dei dati.
Sì.
È tutto un dibattito anche legale da questo punto di vista.
Noi abbiamo fatto della gestione della proprietà intellettuale del dato, dando per scontato che la cyber security la puoi comprare. Cioè, tu compri firewall, doppio firewall, triple firewall, alla fine VPN contro VPN, te la sei comprata. Bene. Ma una volta che il canale è sicuro, cosa ci metti dentro comunque è know-how. Alleanzia propone un sistema molto semplice, che è quello di trattare la macchina come se avesse uno smartphone. Quando tu installi un'app sul telefono, questa ti chiede normalmente: vuoi dare accesso alla tua rubrica contatti, alla galleria immagini, alla tua posizione, alle notifiche push, bla bla bla, e tu dici sì, no, se hai un navigatore condividi la posizione, ti porta
a casa. Di solito
dici
sempre sì, vabbè.
Sì,
okay.
Se al navigatore gli dici non ti do la posizione, lui fa la cartina. Se gli dici ti do la posizione, ti porto pure a casa. Ecco, noi ci proponiamo sul mercato anche con questa funzione. Quando tu attivi un'app su una macchina, chi è che fa da elemento garante? Nel telefono è il sistema operativo, Android o iOS principalmente, no? Che dicono questa app può accedere a queste risorse del tuo telefono, perché i dati sono di chi l'ha generati, cioè del proprietario. Nel caso della macchina, l'elemento terzo, quello che non produce né l'hardware, né i dati e né li consuma, nell'industria oggi questo posizionamento l'ha assunto Alleanzia. Noi facciamo proprio questo. Decidiamo, cioè facciamo decidere con sicurezza al proprietario del bene quali dati mandare a chi e quando.
Approfitto della tua presenza qui e faccio una domanda che riguarda il dibattito che sta attorno a Industria 4.0 e soprattutto nella parte di automazione combinata all'intelligenza artificiale. Tu da che parte stai nel dibattito sulle macchine che rubano posti di lavoro?
No, ma hai fatto una domanda facile. E ti dico, due cose secondo me vanno dette sull'intelligenza artificiale. La prima è che può sicuramente salvare posti di lavoro.
Cioè tu ci stai dicendo il contrario di quello che dicono alcuni che invece dicono però
basta, spiego il mio punto
di
vista.
Allora, bravo.
Perché se io comincio a inserire macchine nuove, moderne, fighissime, efficientissime all'interno di un impianto industriale, lo sai cosa succede normalmente? È che chi guidava quella con le manovelle non le sa guidare. E quindi dice, lo mando a casa e prendo un ragazzetto giovane, fighissimo, che sa usare l'informatica. Peccato che magari di trucioli, trapani e punte non capisce nulla. Quindi lui sa far funzionare la macchina, ma non sa cosa fargli fare. Allora tu pensi invece di mettere un sistema di intelligenza artificiale su questa macchina che ti permette di farla parlare come parlerebbe un essere umano. Allora l'esperto di processo può pensare di comandare la macchina dicendogli tutti quei bottoni non li capisco, però se gli dico vai un po' più piano qui, quello lo so fare. Tradurre questa azione su una macchina è molto complicato. Questo secondo me può salvare... L'intelligenza artificiale può salvare competenze e mantenere aziende competitive.
Non siamo ancora arrivati a quel punto. Cioè sì. Di macchine così
ci sono già.
Ah sì, così brave
Ci stiamo arrivando. Puoi già parlare con le macchine. Esistono implementazioni reali, fra l'altro Made in Italy, che ti permettono di parlare con le macchine per sapere cosa stanno facendo. E stiamo lavorando in questi giorni per cominciare a comandarle vocalmente. L'implementazione è stata fatta appunto tutta qua in Italia.
Bene, io ringrazio Stefano Linari per essere stato con noi. In bocca al lupo, a presto.
Grazie.
Come sempre grazie per la vostra attenzione, tutto per questa puntata di 2024, la nostra versione podcast con tutte le nostre interviste in edizione integrale. Le potete ascoltare solo nel Super Podcast di 2024. Ci risentiamo la prossima settimana, continuate a scrivermi, ad alcuni ascoltatori riesco a rispondere, ad altri, altri non richiedono una risposta perché magari danno dei suggerimenti, alcuni dei suggerimenti noi li accogliamo e cerchiamo di concretizzarli. Altri magari fanno domande impossibili oppure delle email troppo lunghe, però giuro che io leggo tutte le email, purtroppo non riesco proprio a rispondere a tutti, però leggo tutte le email, alcuni ogni tanto, ogni mese magari me la rimandano la mail e giustamente dicono ma perché non mi dai un cenno di risposta? Avete ragione. Ci risentiamo la prossima settimana.